Modem.
Buongiorno.
Grazie,
buongiorno.
Devo solo chiedere di portare questo.
L'altra volta.
Ecco, adesso saliamo in sala comando. Attualmente è occupata solo per la metà. L'altra metà sarà attiva solo in luglio. Qui bisogna fare il codice. Qui è naturalmente la sala più importante. Da qui si comandano i treni. Da qui viene assicurata la sicurezza dei treni, della circolazione dei treni. E quindi è importante anche assicurarsi che nessuno possa entrare se non è necessario.
L'ADL, sì. In RCS ti veda, cioè che passi il cadere falla o il facente servizio.
Attualmente siamo circa 100 persone che lavorano qui, di cui una sessantina a turni, quindi 24 ore su 24. Questo numero aumenterà sempre di più e arriveremo circa 170 entro 2-3 anni, quindi con la galleria di base del San Gottardo e il telecomando fino a Goldau.
È la voce di Ivo Imperatori, responsabile del nuovo centro di esercizio sud dell'FFS che verrà inaugurato proprio questa mattina a Pollegio. Si tratta della prima opera concreta dell'era di Alptransit in Ticino, un'opera da 40 milioni di franchi, una nuovissima centrale operativa che gestirà tutto il traffico ferroviario da Argoldao a Chiasso. Gli altri centri di esercizio nazionali si trovano ad Olten, Losanna e Zurigo e permettono alle FFS di entrare in una nuova stagione tecnologica che dovrà garantire maggiore sicurezza e maggiori frequenze su una rete ferroviaria, quella svizzera, che è la più trafficata del mondo.
Indifferente.
Ci sono dei collaboratori che hanno una visione globale di tutto il traffico e sono quelli che decidono sulla circolazione dei treni, cioè decidono di fare le coincidenze oppure di rompere delle coincidenze. Le decisioni che prendono le comunicano agli altri collaboratori che si trovano anche qui nella stessa sala, che sono proprio i responsabili della circolazione dei treni.
Facciamo 74 a 4, a 4 giriamo al 22, al 22 andiamo a 11.
Avrà un terzo compito questo settore che sarà in funzione solo dal 2016 e sarà la gestione di tutti i sistemi di sicurezza della galleria di base del San Gottardo. Questa è una funzione che non esiste ancora, saranno dei sistemi nuovi e con questo sistema si gestirà l'illuminazione piuttosto che la ventilazione, le porte stagne della galleria di base del San Gottardo.
Come detto, il centro di esercizio di Pollegio rappresenta la prima eredità concreta dell'era di Alptransit in territorio ticinese. Nei prossimi anni verranno infatti inaugurate nuove stazioni a Lugano, Bellinzone e Chiasso, verranno potenziate delle linee ferroviarie e saranno aperte due gallerie di base, il San Gottardo e il Ceneri, la prima nel 2016 e la seconda nel 2019. E ancora quest'anno verrà inaugurata anche la nuova linea Mendrisio-Stabio, nella speranza che prima o poi questa opera sarà completata fino a Varese.
C'è un orario che generalmente deve essere mantenuto, quindi ogni treno ha la sua, noi la chiamiamo traccia, quindi il suo orario. Naturalmente in caso di ritardi o anticipi nel traffico merci, per esempio, i disponenti devono cercare di regolare il traffico in modo da non ritardare ovviamente i treni viaggiatori e di non ritardare troppo il traffico merci, perché naturalmente anche il traffico merci...
Tanta carne al fuoco, un'occasione per discutere a tutto campo del presente e del futuro delle FFS in Ticino e in Svizzera.
Grazie, ciao.
Andreas Mayer, buongiorno.
Buongiorno signor Nezzi.
Lei è il presidente della direzione generale dell'FFS, la ringrazio per aver accettato l'invito ad essere ospite a Modem, anche di provare a parlare italiano, questo è un grande sforzo che lei compie. Questa edizione va in onda dagli studi di Berna con la regia di Valentina Moccetti, l'assistenza tecnica di Jeremy Grooves, la scheda introduttiva è stata curata da Nicola Lund, al microfono vi saluta Andrea Netzer. Ecco, abbiamo sentito le voci del centro di esercizio sud di Pollegio che verrà inaugurato fra poco più di 2 ore. Che importanza possiamo dare a questo avvenimento? È proprio un primo tassello del futuro ferroviario del Ticino, quello che riguarda il traffico nord-sud.
Una importanza grandissima, perché la centrale esercizio sud a Pollegio per me è un simbolo che... La galleria di base del San Gottardo non è soltanto un buco, un tunnel, ma un edifico modernissimo con tecnologia ottima per la gestione dell'operazione delle ferrovie nuove.
E questo permetterà un aumento della frequenza dei treni, un aumento della sicurezza da Argoldao fino a Chiasso, quindi tutto il sistema ferroviario cambierà.
sì, questo centro ci aiuterà a avere il concetto di esercizio che prevede 6 treni merci e 2 treni passeggeri all'ora per ogni direzione.
E all'inizio, 2 anni fa, era stato detto, si era sentito dire, che questo centro di comando avrebbe potuto dirigere il traffico ferroviario da Argoldau fino a Monza, però attualmente non è così. Lei è al corrente di come stanno, diciamo, com'è la situazione sul fronte italiano?
Mi ricordo bene che in discussioni con Mauro Moretti, il capo della Ferrovie dello Stato italiane, per ancora qualche giorno, abbiamo discusso se la centrale d'esercizio di Poleccio potrebbe fare anche la gestione della rete italiana, ma per ora facciamo un passo dopo l'altro e la gestione della rete italiana resta di competenza italiana dalla centrale di Milano, con cui già oggi abbiamo una ottima collaborazione. E attualmente stiamo sviluppando nuovi sistemi di collaborazione con gli italiani, sistemi di collaborazione e di comunicazione per gestire al meglio l'aumento del traffico ferroviario.
Vuol dire più treni, una capacità di più treni sia sulla rete svizzera, ma poi eventualmente anche da Chiasso in poi, insomma.
Naturalmente questa collaborazione è necessario perché la rete ferroviaria non finisce alla frontiera svizzera o italiana. La ferrovia profitta e deve profittare di una rete che non conosce frontiere.
Già che parliamo di rapporti con l'Italia, cosa può dire diciamo della linea Mendrisio-Stabio? Voi la inaugurerete parzialmente in dicembre, questa linea da Mendrisio fino a Stabio, poi però non prosegue ancora fino a Varese. Cosa si può dire? Come mai voi inaugurate un'opera anche se non è ancora finita?
È giusto, per fine anno la linea sul versante svizzero sarà pronta per l'esercizio commerciale. Le FFS e Tilo, insieme al Canton Ticino e all'Ufficio Federale dei Trasporti, hanno quindi deciso per una messa in esercizio parziale della linea, attivando la S40 tra Como, Mendrisio e Stabio nelle ore di punta. Questo è un primo passo verso il sviluppo della domanda con la FMV completa e sarà forse anche d'aiuto per la riduzione del traffico nel Mendrisiotto.
Questo è un tema che tocca molto da vicino chi prende tutti i giorni la macchina oppure chi si muove sull'asse del Mendrisiotto. Non compete a lei, non compete all'FFS, ma lei ha notizie su questo cantiere Stabio-Varese? Ha saputo qualche cosa? So che il ministro Lupi ha garantito alla ministra Leuthard che i lavori vanno avanti.
Sì, ho sempre avuto un contatto diretto con la direzione delle FFS, anche il nostro capo dell'infrastruttura l'ha avuto con il suo omologo capo dell'infrastruttura italiana. Abbiamo anche dalla parte nostra cercato a sviluppare questi lavori, ma sono cose che naturalmente soltanto i nostri amici italiani possono muovere.
Questo è un cantiere molto grosso, tutti i rapporti con l'Italia, poi ci sarà anche la linea dei 4 metri a sud di Chiasso, questo sarà argomento di un'altra trasmissione. Veniamo, Andreas Mayer, al Ticino. Abbiamo visto con la fine dei lavori al San Gottardo, in Ticino si stanno aprendo molti cantieri, pensiamo alle stazioni di Lugano, di Bellinzona, al terzo binario fra Giubiasco e Bellinzona, raddoppio della linea di Locarno. Dobbiamo aspettarci un grande cantiere in tutto il Ticino a questo punto?
Sì, nei prossimi anni ci saranno infatti numerosi cantieri in Ticino dove solo per l'infrastruttura investiamo oltre 400 milioni di franchi, cifra che cresce oltre il 1,5 miliardi di franchi se aggiungiamo i rinnovi delle stazioni con Bellinzona e Lugano in prima linea. gli investimenti nel materiale rotabile per il traffico internazionale, i nuovi elettrotreni di Stadler che abbiamo comandato qualche giorno fa, come abbiamo comunicato venerdì scorso, e i nuovi ITR 610, e il traffico regionale, e tutto questo a favore della nostra clientela per un'offerta sempre più comoda e confortevole. E come per ogni cantiere ci saranno dei disagi, ma cerchiamo sempre di ridurli al minimo per i nostri clienti, anche offrendo informazioni puntuali e personale di assistenza a favore dei clienti.
Le prospettive di crescita sono dunque interessanti, con tutte queste opere, potenziamento della linea fra Locarno e Bellinzona, il tunnel di base del Ceneri, quello del San Gottardo. Ecco, ci sono previsioni per un grande aumento di traffico passeggeri e merci. Voi avete già delle ipotesi, cosa vi aspettate come incremento da adesso al 2016 e poi dopo il 2020?
Oggi sul Gottardo trasportiamo giornalmente circa 9.000 persone. Entro il 2025 dovrebbero raddoppiare grazie alla concentrazione e all'accelerazione dell'offerta. Questo sarà un primo passo. Io sono convinto che con l'apertura della galleria di base del San Gottardo e dopo con il Ceneri, questo cambierà il mondo. Questo marcherà la terza età d'oro. Capisco bene che c'era la prima, erano i castelli, la seconda la ferrovia, e la terza età d'oro sarà la ferrovia moderna.
Ferrovia moderna vuol dire quindi un raddoppio degli utenti, e quindi c'è uno sviluppo enorme, insomma.
Sì, ma non soltanto per quanto riguarda l'offerta, i treni, ma anche in stazioni a Bellinzona, a Lugano, per esempio.
Lei ha parlato appunto un grande accennato ad una decisione importante della settimana scorsa, quella riguardo all'acquisto di 29 treni Stadler Rail, che saranno dunque i treni principali sull'asse del San Gottardo. Qualcuno si è chiesto a quel tempo come mai avete avuto bisogno 2 anni per decidere questa commissione.
Vogliamo offrire ai nostri clienti treni di alta qualità, per questo abbiamo analizzato le offerte nel dettaglio. All'inizio pensavamo che l'industria ci offra treni standard, ma a causa dei previsioni, delle direttive in Svizzera non hanno potuto offrire treni standard. Allora hanno
che riguarda magari il trasporto degli handicappati, per esempio.
Sì, sì, sì. E per quello che abbiamo dovuto controllare con l'industria più di 600 domande specifiche per vedere se le offerte sono veramente sulla linea del prodotto che vogliamo offrire ai nostri clienti.
Quindi questo ha dovuto comportare un lavoro di messa a punto fra i vostri ingegneri e gli ingegneri di Stadler Rail. Come saranno questi treni? Offriranno molta più capienza e offriranno anche comfort, sicurezza? Cosa si può dire di questi nuovi treni?
Sì, l'offerta Stadler, che è stata l'offerta migliore, molto migliore della seconda, ci offre un treno che è veramente orientato verso i clienti. Per quanto riguarda il servizio per i bagagli, per quanto riguarda le sedie, per quanto riguarda anche i toilette, per quanto riguarda anche i gabinetti, per esempio.
Quindi questo è un fatto molto importante che arriverà nel 2019. Fino al 2019 come verranno serviti i clienti di FFS sulla linea del San Gottardo? Ci si preoccupa ancora per il fatto che ci sono ancora in circolazione i vecchi ETR 470, i cosiddetti cisalpini?
Allora, il primo ITR 610, i nuovissimi ITR di seconda generazione, sta per lasciare lo stabilimento di Savigliano a giugno dopo i test e le omologazioni entrerà in servizio a fine 2014, seguito poco dopo degli altri 8 ITR 610 ordinati. E con questo gradatamente inizieremo quindi sostituire i nostri 4 ITR 470. Trenitalia, alla sua parte, sostituirà invece i suoi ITR 470 a partire dalla fine del 2016 con i più moderni ITR 610. Allora da metà 2015 circoleranno quindi prevalentemente treni di ultima generazione ITR 610 che andranno a migliorare finalmente in modo significativo l'affidabilità e la qualità del traffico nord-sud.
Quindi possiamo dire, direttor Maier, con l'inaugurazione del tunnel San Gottardo i vecchi cisalpini non dovrebbero più essere in circolazione.
Io lo spero che possiamo chiudere il libro con i vecchi cisalpini. Lo spero veramente per le FFS, ma ancora di più per i nostri clienti.
E con questa notizia sicuramente molto rallegrante, io saluto, ringrazio il CEO Andreas Maier dell'FFS. Avremmo avuto ancora molte domande da porgli, ma lui deve correre ai prossimi impegni. Fra un paio d'ore sarà a Polleggio per la conferenza stampa di presentazione del nuovo centro di esercizio sud. A questo punto io saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite, professor Remigio Ratti, professore esperto di economia dei trasporti. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, per leggere un po' quello che ha citato il CEO Maier, ma anche per aprire forse qualche riflessione su altri aspetti che non abbiamo fatto in tempo a toccare. Prima di tutto le chiederei, è una buona notizia quella della fine dell'epoca dei cisalpini, come la legge lei?
Ma è una fine veramente attesa da diversi anni, perché era un treno non più affidabile e che ha comportato per le ferrovie svizzere dei costi enormi. I viaggiatori si saranno accorti del raddoppio dei treni, quindi almeno da Lugano a Zurigo. Credo che sia una buona notizia, anche se è la fine di una certa concezione e quindi non è solo una questione di materiale rotabile. Il cisalpino era nato all'inizio degli anni 90 con una concezione a rete. I cisalpini andavano da Stoccarda, Zurigo, Milano, poi scendevano verso la Liguria, andavano a Venezia, a Firenze, e quindi era un concetto d'esercizio transalpino e europeo che aveva una propria logica intermetropolitana. E in questo caso invece perdiamo un vecchio cisalpino come treno, è sostituito da un altro, ma non viene ripristinata la concezione della rete. Sono due modelli di esercizio ferroviario diversi. Per il cliente era sicuramente meglio il modello precedente. Per delle aziende ferroviarie, sia la ferrovia svizzera sia le ferrovie italiane, dopo la liberalizzazione che è avvenuta e che dovrà ancora essere completata in materia ferroviaria, le ferrovie diventano un'azienda che deve rendere conto, possibilmente con conti in nero, al Parlamento, e quindi ecco che la gestione del cisalpino bella rete che conduce da Stoccarda fino a Venezia o in Liguria non c'è più, perché dal punto di vista della redditività dell'esercizio questo non va, o anche per motivi commerciali. Chi ha vissuto per esempio il bel tragitto col cisalpino Firenze, Lugano, Zurigo, si vedeva il cisalpino continuamente in ritardo perché sorpassato da altri treni. Vi è una logica commerciale per cui la differenza rispetto al passato, ogni treno merci in particolare, paga un pedaggio per poter utilizzare i binari, e chi paga di più, per esempio l'alta velocità italiana, passa per primo.
Quindi un treno sempre in ritardo, con tutti i problemi tecnici che ha avuto, causava, diciamo, dei costi sia a livello di immagine, scontentezza da parte dei passeggeri, e anche un mancato guadagno da parte dell'azienda che gestiva questa linea, diciamo.
Ecco, cosa di cui non si è parlato, proprio questa gestione commerciale, e quindi i problemi non erano solo tecnici, e la dimostrazione è che quello che non funziona sono proprio questi treni Eurocity. Quando andiamo a Milano tutti facciamo l'esperienza che se prendiamo un treno che viene da Zurigo e andiamo a Milano spendiamo di più, dobbiamo riservare il posto e poi arriva in ritardo. Se prendiamo il Tilo, che è un altro modello di gestione commerciale, il treno arriva, è puntuale, si ferma sul tratto svizzero in tutte le stazioni e a Milano e nel tratto lombardo solo in 3 stazioni, arriva un quarto d'ora dopo, ma è puntuale e in più un bel treno. Ecco, quindi noi abbiamo davanti a noi un altro mondo rispetto alle ferrovie che abbiamo conosciuto, e probabilmente anche la tratta Lugano-Milano ormai entra nel sistema dei trasporti metropolitani, che sta cambiando e che la società Tilo ha contribuito per prima a cambiare, e ne siamo orgogliosi. E quindi questo sforzo di aprire comunque la linea Camerlata, Como, Albate, Como, Chiasso, Mendrisio, Stabio, è un notevole sforzo, ma che è un simbolo che anticipa quella che dovrebbe essere la gestione futura. Però una volta questi sforzi finanziari li pagava la Cassa Generale e la Confederazione, oggi le pagano le regioni, e quindi è la nuova differenza anche. Qual è l'avvenire, per esempio, della linea di montagna? Ci sono state assicurazioni di mantenimento, eccetera.
Però i cantoni devono contribuire, il Canton Uri, il Canton Ticino in particolare, devono giustificare il mantenimento di questo traffico regionale a questo punto.
Io, quando ho lasciato il Consiglio nazionale nel 1999, l'ultimo atto era una mozione proprio sull'avvenire di quella linea. Mi è stato risposto a chi mi è succeduto che era troppo presto per pensarci. Magari era anche una risposta subdola. Oggi questa linea diventa una linea regionale e quindi rientra nei trasporti pubblici regionali, a meno di negoziare un'altra soluzione. Quindi io credo che il direttore Mayer ha ragione di dire che con l'apertura di Polleggio, ecco, questa apertura è un simbolo e anche una rivoluzione, e noi ticinesi dobbiamo essere contenti per quello che l'Altransit ci dà, però non dimentichiamo che è comunque un pezzo di una linea svizzera e soprattutto europea, quindi non è un tratto ticinese. Quando avremo la Galleria del Cenere si potrà veramente parlare di rivoluzione. Quello che, sul quale si può eventualmente recriminare, non è tanto sulle ferrovie, che bisogna considerare oggi, sono un'azienda, e quindi una volta si davano tutte le responsabilità di pianificazione e di esercizio a loro, oggi è piuttosto l'Ufficio Federale dei Trasporti il nostro interlocutore, e magari un interlocutore che forse non è così sul fronte per capirci come le ferrovie. Comunque il mondo è cambiato. Quello che si può dire è che il Cantone Ticino sta dando delle risposte parziali. Le ferrovie credo che hanno visto del resto in tutta la Svizzera, l'importanza dei sedimi delle stazioni.
Ecco, appunto di questo volevo parlare con il professor Ratti. Ci abbiamo visto il traffico comunque è in grande evoluzione, c'è un aspetto metropolitano legato al Tilo, c'è un aspetto internazionale, e si può individuare dei punti critici, ma c'è comunque uno sviluppo molto interessante per i cittadini svizzero-italiani in ogni caso. Però c'è tutto l'interfaccia legato ai sedimi delle stazioni, al resto del traffico regionale, che resta ancora tutto un cantiere in fondo da definire, in parte almeno.
Ma credo che le ferrovie l'hanno visto nei loro interessi per primo e hanno agito bene, anche il cantone ha collaborato bene con le ferrovie, però non è scattato un effetto moltiplicatore. Il ticinese che chiacchiera per la strada o al bar non parla degli effetti, delle incidenze che avrà al transit sul cantone Ticino, vi è una certa passività o un certo meccanicismo. Anche lo studio ufficiale che è stato commissionato è uno studio pieno di cifre, si guadagnano un'ora, 50 minuti, 40 minuti, quali sono le regioni più avvantaggiate, bene, ma l'effetto moltiplicatore è un altro. Prendiamo il Locarnese, quando tutto d'un colpo in una giornata di bel tempo in Ticino e in una giornata di brutto tempo oltre San Gottardo arriveranno 400 persone in una volta con il treno che passa sotto al transit. Questi turisti della giornata cosa faranno? Berranno una birra nei ristoranti attorno alla stazione, oppure vi è un concetto intelligente di come accogliere questi turisti di giornata, come farli rimanere magari più giornate? Bisogna abbinare queste cose, per esempio, con un parco nazionale del Locarnese e Valli, che costituisce un'attrattiva, nel senso anche rispettosa dell'ambiente, ma che può benissimo accogliere nuovi turisti. E quindi vi sono cose in più e cose da evitare. Cose da evitare sono l'ennesima fonte di speculazione o di redditi concepiti solo in modo immobiliare. Ecco, di queste cose non si parla e penso che non si vuole parlare, oppure prendiamo ancora, se ho ancora qualche istante, tutto il problema del traffico merci. È un problema grosso, il trasferimento dalla strada alla ferrovia è l'obiettivo voluto dai cittadini, non lo stiamo raggiungendo. Ecco, questi obiettivi implicano una concezione, una strategia che è quella, se volete, dei 4 metri, ma oggi è quella delle grandi infrastrutture logistiche, dei collegamenti con i porti liguri, da dove verrà un nuovo traffico, perché c'è tutta una serie di rivoluzioni in atto, pensiamo al porto di Savona.
Quindi, ecco, magari su questo punto proprio vuole chiederle una reazione su un aspetto. Chiaramente mancano infrastrutture a sud di Chiasso, mancano anche la linea fra Lugano e Chiasso. Ecco, però adesso l'Ufficio Federale dei Trasporti punta, anche se forse potrebbe essere una misura non risolutiva, ad un nuovo porto intermodale nella zona di Milano Smistamento. Si vuole perlomeno costruire un nuovo porto intermodale in territorio italiano per aumentare quello che è il trasbordo dal traffico dalla strada alla ferrovia. Lei come valuta questa misura, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi?
È un punto delicatissimo sul quale si dovrebbe veramente discutere. A mio avviso le idee non sono chiare o sono parziali. Chi vuole il trasferimento strada-ferrovia da confine a confine per la Svizzera, in questo caso andrebbe bene anche un'infrastruttura appena al di là, a Grandate, a 8 chilometri da Chiasso, o magari direttamente anche a Chiasso oppure a Seregno, ma anche Milano Smistamento Probabilmente Milano smistamento va bene per gli interessi di Milano, ma per i nostri interessi del vero trasferimento da nord a sud e viceversa, magari un'infrastruttura più a sud ancora, in direzione tra Genova e Milano, sarebbe migliore dal punto di vista degli obiettivi generali svizzeri, ma anche lombardi, se vogliamo veramente evitare questa pressione dell'autocarro, che non dimentichiamo ha avuto dei guadagni di produttività, di efficienza enorme. E quindi, visto che poi questi investimenti sono parte svizzeri sul territorio italiano, credo che la discussione deve essere veramente condotta con gli addetti ai lavori, ma con tutti gli addetti ai lavori, altrimenti sono discorsi segmentati, come quello che fa le ferrovie attorno al traffico passeggeri, il direttore Moretti, adesso uscente, che in occasione di incontri forum italo-svizzeri ha potuto dire: ma io non sono interessato al traffico Milano-Zurigo quando ho una tratta di 80 chilometri da gestire che mi costa un occhio della testa. Quindi, se si ragiona a segmenti o segmenti dirette, ecco che il ragionamento deve essere completo. E torno a un punto che ha detto il direttore Maier all'inizio dell'intervista: perché no gestire la linea, ma direi anche i treni da fino a Monza e i treni da Milano verso il nord, visto che da parte italiana il segmento che è redditizio è quello del Brennero e di Verona e poi della dorsale che scende tutta la penisola.
Quindi ecco, parecchia carne al fuoco, parecchie discussioni che ci occuperanno ancora per capire se potremo davvero confermare quello che ha detto il direttore Maier, che siamo di fronte alla terza età dell'oro dei trasporti pubblici in Ticino, e in che misura saremo in grado di approfittare di tutto questo sviluppo, sia a livello di traffico merci, sia a livello di traffico passeggeri. Io devo ringraziare a questo punto il direttore dell'FFS, Andreas Maier, di aver accettato il nostro invito. Ringrazio anche il professor Remigio Ratti, esperto di trasporti, che ci ha aiutato a capire alcune delle sfide che attendono il Ticino in particolare, ma la Svizzera intera, se parliamo di traffico merci, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, argomenti che sicuramente torneremo a toccare. Io ringrazio Jeremy Groves per l'assistenza tecnica dagli studi di Berna, Valentina Moccetti per la regia, un saluto da Andrea Nezzi al microfono, che vi augura un buon fine settimana. Modem ritorna lunedì, la linea da Berna va a comando.